Dante Alighieri, il volgare illustre. Dopo aver cacciato per boschi e pascoli d'Italia, senza aver trovato la pantera che inseguiamo, per poterla rintracciare sarà bene procedere ora con strumenti più razionali, cosicché con un'attenta ricerca si possa finalmente catturare questo animale di cui si sente ovunque il profumo, ma che non si vede da nessuna parte. Riprendendo dunque i nostri arnesi da caccia, dirò che in ogni genere di cose deve essercene una sulla base della quale tutte le cose di quel genere sono confrontate e valutate, e che serve anche da misura. Ad esempio, nei numeri tutto è misurato in base all'uno, e il più o meno è in funzione della distanza o della vicinanza ad esso. Nei colori l'unità di misura è il bianco, infatti si dicono più o meno luminosi a seconda che si accostino o si discostino dal bianco. Perciò nelle nostre azioni, a seconda delle specie in cui si dividono, bisognerà trovare quel segno sulla base del quale valutarle. Ora, noi, in quanto agiamo da uomini in assoluto, abbiamo la virtù, prendendola in senso generale, e secondo essa giudichiamo un uomo buono o cattivo. Invece, in quanto agiamo da uomini e cittadini, abbiamo le leggi, che ci dicono se un cittadino è buono o cattivo. Se poi operiamo in quanto uomini d'Italia, abbiamo alcuni semplicissimi dati, di costumi, di usanze e di lingua, sulla base dei quali si soppesano e misurano le azioni degli italiani. Ora, le operazioni più nobili, fra quelle proprie degli italiani, sono quelle che non appartengono specificatamente a nessuna città e però sono comuni a tutte. Tra queste, si può adesso vedere quel volgare di cui prima eravamo a caccia, il quale profuma in qualsiasi città e non sta in nessuna. Allora, trovato ciò che cercavamo, definisco illustre, cardinale, regale e curiale quel volgare d'Italia che è di ogni città italiana, ma non sembra appartenere a nessuna, e sulla cui base tutti i volgari locali degli italiani sono misurati, valutati e confrontati. Bisogna ora esporre con ordine perché questo volgare che abbiamo trovato lo chiamo illustre, cardinale, regale e curiale. In questo modo si vedrà meglio ciò che esso è. Preciso dunque subito cosa intendo con illustre e perché lo definisco illustre. Con illustre si vuole intendere ciò che illumina e se illuminato risplende. Così si dicono illustri gli uomini o perché illuminati dal potere diffondono sugli altri luce di giustizia e carità o perché depositari di un alto magistero perfettamente insegnano. E il volgare di cui stiamo parlando è eccellente per magistero e potere. E innalza i suoi con onore e gloria. Che sia eccellente per magistero si vede dal fatto che, pur tolto fuori da tante rozze parole degli italiani, da tanti costrutti aggrovigliati, da tante forme imperfette, da tanti accenti paesani, ci appare divenuto così nobile, così netto, così perfetto, così urbano, come Cino Pistoiese e il suo amico mostrano nelle loro canzoni. Si vede anche perché si è sublimato dal potere. Che cosa, infatti, ha maggior potere di ciò che può smuovere i cuori degli uomini, cosicché fa disvolere colui che vuole e volere colui che non vuole, come appunto il volgare ha fatto e fa. È chiaro poi perché innalzi con l'onore. Non sono forse i suoi ministri più celebri dei re, dei marchesi, dei conti, dei potenti? Non c'è bisogno di dimostrarlo. Che poi esso colmi di gloria i suoi servitori, io stesso l'ho provato, riuscendo a sopportare il mio esilio con la dolcezza di questa gloria. Dunque, è ben giusto che si debba proclamarlo illustre. È con fondamento che onoro il volgare illustre del secondo pregio, per cui si chiama cardinale. Infatti, allo stesso modo che la porta regge sul cardine, cosicché se il cardine gira, gira anch'essa, aprendosi all'interno o all'esterno, anche l'intero gregge dei volgari locali gira e rigira, si muove, si ferma, secondo che fa quello, che sembra essere davvero il loro capofamiglia. Non getta infatti ogni giorno fuori l'italica selva i cespugli pungenti? Non innesta forse ogni giorno piante o trapianta piantine? Che altro fanno i suoi giardinieri se non sradicare e piantare come si è visto? Per cui ben merita un titolo così alto. Se poi lo chiamo regale, il motivo è che se noi italiani avessimo una reggia, esso ne abiterebbe il palazzo. Infatti, se la reggia è la casa comune di tutto un regno e l'alta sede di governo di tutte le sue parti, tutto ciò che è tale da essere comune a tutti e proprio di nessuno è giusto che la frequenti e vi abiti. Né alcun'altra dimora è degna di tanto inquilino, e questo appunto sembra essere il volgare di cui stiamo trattando. Questa è la ragione per cui quanti frequentano le regie residenze parlano sempre in volgare illustre. Ed è anche la ragione per cui il nostro illustre volgare va pellegrino come uno straniero e trova ospitalità nelle case più umili. Infatti noi manchiamo di una reggia. È giusto anche dirlo curiale, perché la curialità non è altro che una ben ponderata regola delle cose da farsi. E poiché la bilancia di una tale valutazione suole trovarsi solo nelle curie più eccelse, ne segue che tutto ciò che nei nostri atti è ben soppesato si dica curiale. Allora, poiché questo volgare è stato ponderato nella più alta curia degli italiani, merita di essere detto curiale. Peraltro, dire che è stato soppesato nella più alta curia degli italiani sembra uno scherzo, perché noi non abbiamo una curia. Ma si può rispondere facilmente. Se è vero che una curia, unitariamente intesa come quella del re di Germania, in Italia non c'è, tuttavia non mancano le sue parti. E come le membra di quella si riuniscono nell'unico principe, così le membra di questa sono unite dalla divina luce della ragione. Per questo sarebbe falso dire che noi italiani manchiamo di curia perché non abbiamo un sovrano. La abbiamo invece, per quanto materialmente dispersa.